Buonasera a tutti. In realtà un legame tra queste questioni c'è. La questione dell'immigrazione oggi, dei ritmi e delle quantità in cui si svolge, è veramente una guerra. Una guerra che ha le sue vittime. Sono migliaia di vittime all'anno che muoiono sia nel Mediterraneo che lungo i confini degli Stati Uniti o sulla strada per arrivare fino agli Stati Uniti in America Latina, oppure negli oceani vari. È una guerra che ha le sue famiglie completamente distrutte. Qualcuno di voi forse ha visto questa settimana un bel documentario sui suicidi dei ragazzi, figli di donne rumene che si trovano o in Italia o in Spagna per lavorare, per accudire figli di altri. Però una mia amica filippina mi raccontava che nelle Filippine si è conosciuto il fenomeno dei ragazzini figli di badanti all'estero, di quelle che vanno a curare i figli degli altri, di anziani, di case degli altri, e i cui figli sono economicamente un po', stanno un po' meglio degli altri, però gli manca la mamma, gli mancano a volte tutti e due i genitori, perché anche gli uomini migrano per andare a lavorare altrove, molto spesso anche internamente, e quindi è conosciuto il fenomeno di queste depressioni, suicidi, alcolismo, droga utilizzate da questi ragazzi. È un fenomeno che, come ogni guerra, ci sono interessi enormi intorno. È una guerra in cui ci sono quindi milioni di persone che vogliono passare questo muro a volte virtuale, a volte è un vero e proprio muro di cemento armato, come lo stanno facendo negli Stati Uniti, da zone dalle quali vengono pompate le risorse del mondo, verso zone in cui vengono sprecate queste zone, queste risorse. E questo fenomeno come viene raccontato nella stampa è esattamente come lo vuole il mondo politico, che alla fine è al servizio di questa logica di dividere il mondo tra zone da spremere e zone in cui invece vengono spese queste risorse. È una logica in cui queste persone, che sono in realtà in qualche modo convocate dalla logica, ma convocate anche da bisogni economici delle imprese. Voi non so se lo sapete, ma Confindustria ogni anno mette pressione sullo Stato italiano per far entrare più immigrati. Perché il prodotto italiano, per rimanere in un'economia che ha fatto la scelta di non investire mai sulla ricerca, sulla modernizzazione dell'impianto produttivo, su altre vie, sulle energie rinnovabili, eccetera, ha bisogno di rimanere sempre a giocare sul piano del costo della manodopera. Una formula che ha funzionato bene finché i concorrenti erano Giappone, Stati Uniti, Germania e Francia, che oggi non funziona più, essendo la concorrenza venendo da paesi in cui il livello di vita è molto più basso. E quindi si convocano milioni di persone che sono meno esigenti sul piano dei diritti e meno esigenti sul piano dei salari, addirittura che si mantengono volutamente nella clandestinità, cioè senza documenti, in modo che questi possano essere sfruttabili in condizioni di vera e propria schiavitù, ma non possano mai chiedere i loro diritti, non possano mai rivolgersi a un avvocato per essere pagati se non sono pagati, o per essere pagati come si deve se non sono pagati. Tutto sommato, quello che esce dall'informazione su questa questione è quella di uno di una invasione esattamente come i Rom, che sono in Italia, i Rom in tutto sono poche migliaia, insomma è una questione che potrebbe, che sarebbe ridicola se fosse veramente guardata e raccontata nei termini in cui è veramente. Questo fenomeno viene mostrato come se non ci sono abbastanza asili nido e perché ci sono i bambini rom. Se non ci sono posti negli asili nido è perché i bambini rom ci entrano come primi. Entrano prima i bambini rom, poi le brave famiglie italiane fanno fatica, devono pagare, devono aspettare, eccetera. Viene presentato come una invasione, che quando ha raccontato e il giornale di Feltri lo presenta come una specie di orda di selvaggi pronti a violentare e a rubare, che noi facciamo entrare a causa di questi della sinistra che fanno i buonisti, quando invece è la Repubblica che lo racconta è che questa orda di poveracci che entrano e che noi facciamo entrare perché siamo buoni, che non siamo dei cattivi, insomma non siamo razzisti, siamo gente che parla politicamente corretto e che non dice queste cose, ma non viene mai detto che uno li convochiamo perché ne abbiamo bisogno, due stanno alle porte perché le loro case le abbiamo devastate. Se le ragazze nigeriane vengono a Torino a prostituirsi è perché l'Agip ha distrutto il delta del Niger da cui sono provenienti, perché le prostitute nigeriane provengono da Benin City. Benin City si trova sul delta del Niger, che potrebbe essere la più bella e più ricca regione del mondo se non ci fossero i multinazionali del petrolio. Questa realtà non viene mai da una parte. Dall'altra parte c'è questo gioco, voi vi rendete conto che questi giorni, esattamente come le guerre, mi ricordo negli anni 90, no, non negli anni 90, diciamo tra la fine degli anni 90, sì, nel 90, perché la guerra del Golfo, la prima guerra del Golfo è stata il 91, negli anni 90 mi ricordavo che c'era una specie di gioco macabro, se in Inghilterra o negli Stati Uniti c'erano elezioni, chi era al potere e voleva vincere le prossime elezioni mandava qualche a bombardare qualche cosa in Iraq, e l'ha fatto Clinton, l'hanno fatto insomma i governi inglesi. Ogni volta che c'erano le elezioni bisognava fare qualche operazione, intervento aereo in Iraq per far vedere che siamo duri e quindi non siamo quelli. In questo momento questo gioco si fa molto con migrazioni, con gli errori, l'avvicinarsi delle elezioni. Sarkozy, che aveva rimangiato tutti i suoi discorsi razzisti di prima di essere eletto, vi ricordate che lavare con il carcere la feccia umana, cioè dei ragazzini delle banlieue, eccetera, si è rimangiato più per un candidato bravo presidente che è stato, insomma, durante questi anni, all'approccio delle prossime elezioni. Si inventa questa storia di poche centinaia di romeni da mandare a casa, tra l'altro persone che hanno un passaporto europeo, quindi che sono già ritornate a Parigi, la maggior parte di loro. È un'operazione mediatica per far crescere la sua. Da una parte uno si stupisce che non viene mai raccontato questo fatto in questi termini, si entra nel gioco di rom sì, rom no, ma è giusto, non è giusto, ma non trovi mai una riflessione sul fatto che ma perché si giocano questi giochi qua? Questi giochi qua hanno iniziato anche in Italia, vi rendete conto che visto che come si chiama? Probabilmente ci saranno delle elezioni anticipate, o si spera che ci siano, o potrebbe mesi, nel senso che non è che marocchini, rumeni, albanesi hanno smesso, quelli che di mestiere fanno i delinquenti hanno smesso durante questi mesi, soltanto che durante questi mesi nessuno ha estratto qualche notizia, qualche lancio di agenzia banale di un'aggressione e l'ha messa al primo piano, cosa che è successa molto prima delle elezioni precedenti, che ricomincia già adesso. Voi avete visto, non so se avete notato, che prima dell'estate c'è stata in Italia, gli ultimi mesi prima delle vacanze, c'è stata una specie di strage di donne, assassinate dai loro mariti, ex fidanzati, eccetera. Almeno in 2 o 3 mesi, almeno una decina di donne così uccise in varie parti d'Italia. Invece dopo le vacanze si scopre che se un marocchino uccide la sua fidanzata è perché non è integrato. No, perché è integrato. Secondo me è integrato. E questo ce lo tolgo non soltanto dalla notizia semplice, ma si ricomincia a fare, vi prometto delle lunghe serate con Vespa e con quell'altro lì, non fa più Matti, è diventato direttore del TG7, però il TG7 ha già cominciato a fare delle lunghe, insomma, dirette, interventi, riflessioni su perché un marocchino, uccidere la propria moglie o la propria fidanzata e cose di questo genere. Il modo in cui questa questione è trattata in realtà fa talmente danni, anche perché, come il caso della guerra, io parlando a volte con alcuni giornalisti così che spesso scrivono, per esempio sul Medio Oriente, scopro una mancanza di conoscenza di alcune questioni assolutamente spaventosa, che mi ha fatto capire che chiunque, insomma, oggi potrebbe mettersi alla scrivania, cominciare a prendere quello che gli mandano le agenzie internazionali e scrivere e ragionare, però rimanendo sempre attaccato a quello che alla fine fa passare il convento, insomma, e non hai più bisogno di andare a farti una cultura, perché ti viene proposta già pronta al consumo. Sulla questione palestinese io trovo spaventoso il numero di persone che racconta la questione Palestina-Israele come se fossero due paesi vicini che sono lì da sempre e che si odiano, come se fosse tipo, che ne so io, l'Inghilterra e la Francia, la guerra dei 100 anni. Come se non fosse una questione di un certo momento un gruppo di persone è venuto, ha cacciato la gente dalle loro case, ha occupato e ha detto di qua si chiama Palestina e si chiama Israele. Poi che questo alla fine bisogna trovare una mediazione, bisogna trovare un modo di far vivere tutti quanti in pace o meno, io sono per vivere in pace. Il problema è che la gente è convinta che non c'è mai stata una invasione, una cacciata, un'epurazione etnica. E questa storia sta diventando la storia, quella che arriva ai giovani, nelle scuole. I giovani la pensano così. Sulla questione dell'immigrazione trovo le stesse cose, nel senso che tutti scrivono, tutti dicono, però se non lo fanno nemmeno con cattiveria, non lo fanno nemmeno con cattiveria. Io la settimana scorsa mi chiama una mia cominciato a dire: senti, ma io, per la storia della moschea di Torino, che la storia del, che c'è stata la festività lì della fine della Eid, eccetera, mi diceva: a parte questo, cosa potrei dire sugli immigrati musulmani che vivono in città? C'è un'infinità di cose. Dice: ma io non so niente, perché lei sa soltanto le questioni che le sono proposte. La moschea sì, la moschea no. I musulmani terroristi o i musulmani non terroristi. E appunto, se non si pongono queste questioni, dei marocchini che stanno in città non sa niente. Allora ho dovuto dargli, non so quanti, così, proprio a memoria, delle: ma tu hai mai sentito di questa cosa? Hai mai sentito almeno, o pensato, che se i marocchini fossero così, come dire, criminali, spacciatori, perché si alzano in centinaia ogni mattina a caricare a Porta Palazzo invece di andare a spacciare, fare i criminali? Gente che non ha i documenti, che vivono come dei cani, insomma, che avrebbero tutte le scuse del mondo ad andare a delinquere, invece scelgono di andare, caricare, scaricare, fare un lavoro veramente spaventoso alle 5 del mattino, alle 6, alle 4 del mattino, piuttosto che di andare a fare qualcosa di sporco. Perché non racconti delle cose, di varie esperienze che ho citato così? Ed era questo, insomma, lo racconto perché c'è l'impostazione di come è impostata l'informazione fa sì che alla fine ci sono migliaia e migliaia di giornalisti che rifanno le stesse cose, dicono le stesse cose, non per cattiveria, ma perché c'è un impianto fatto perché tu non puoi raccontare diversamente, a meno che fai quello alternativo che si usa. Ma se tu fai il giornalismo, come lo fa la stragrande delle persone, per vivere, ti alzi la mattina, vai di fronte al tuo computer, accendi, vedi cosa dicono le agenzie, intorno a quello cominci a ricamare, cercare di dire le stesse cose usando due o tre parole diverse.